Pagina 3.
Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste, nel web, 9 e 1 minuto, 4 secondi di mercoledì 13 maggio. Domani comincia il Salone del Libro di Torino, io vi ricordo Fahrenheit, alza il volume in diretta dal Padiglione 3. E oggi, appunto a proposito del Salone del Libro, sulla stampa, si parte appunto dalla prima pagina e poi appunto in cultura ci si allarga, c'è un pezzo del direttore del Salone, Ernesto Ferrero, che parla della civiltà del libro contrapposta alle barbarie di ogni tempo, anche a quelle del XXI secolo, a maggior ragione. Quando nasce l'età moderna? Così inizia il pezzo di Ferrero sulla stampa. Secondo Voltaire, con l'arte della stampa, ecco, che trova immediatamente la sua capitale a Venezia, grazie al genio di Aldo Manuzio. L'avanzata dei turchi, la scoperta dell'America, lo scisma luterano, tutto cambia, ma in Europa. Quindi l'Europa come epicentro del mondo del libro, anche grazie al libro, come ancora oggi lo conosciamo e che appare destinato a lunga vita, scrive Ernesto Ferrero sulla stampa, nasce qualcosa che, ecco, qualcosa che oggi forse chiameremmo una rete, e cioè una corrispondenza d'amorosi sensi culturali. Vale a dire, letterati, pittori, architetti, musicisti sentono di far parte, a un certo punto, di una medesima patria sovranazionale, di parlare lo stesso linguaggio. Sempre Voltaire scrive che questa corrispondenza, scrive a propria volta Ferrero sulla stampa, è più forte delle guerre suscitate dalle ambizioni dei re e dai conflitti di religione. È questa, insomma, la storia che tutti devono conoscere, anche perché poi, aggiungiamo noi, il libro, per esempio la letteratura, i romanzi, hanno sempre fatto il contropelo alla storia, quasi l'interpretazione autentica di ciò che altrimenti ci sciorinerebbe, ecco, la propaganda dei vincitori. L'arte, questo è di nuovo Ernesto Ferrero sulla stampa, nel senso più ampio, diventa la vera gloria degli stati. L'arte è ciò che rimane al di là dei conflitti e della politica, è un potente fattore di crescita individuale e collettiva. Il pedagogo, insomma, ecco, l'arte è il pedagogo che forma le élite europee del Grand Tour, che vengono in Italia a compiervi la loro formazione e finiscono con rivelare agli italiani quello che veramente li unisce e li definisce, al di là delle frammentazioni politiche ancora sancite e perpetrate proprio 200 anni fa, continua Ernesto Ferrero sulla stampa dal congresso di Vienna. E allora la coscienza nazionale italiana, come quella tedesca, perché la Germania è il paese ospite di questa edizione del Salone del Libro di Torino, erano in incubazione in quel sentimento comune. Insomma, come spesso accade, la cultura era in anticipo e la politica seguiva, magari a distanza di decenni. Davvero basti pensare al nostro paese, no? L'Italia, ecco, un concetto nella mente di letterati, musicisti, filosofi, poeti, prima ancora appunto di diventare uno stato unitario. Basti soltanto pensare alla musica di Giuseppe Verdi, Viva Verdi, ecco, era scritto sui muri in periodo risorgimentale. È proprio questo, allora, il senso anche del Salone, il leitmotiv, continua Ernesto Ferrero sulla stampa, che il Salone del Libro si è dato quest'anno, Le Meraviglie d'Italia, ecco, questo è il titolo con cui noi ci presentiamo, sperando che siano effettivamente tali meraviglie, in un momento in cui l'Europa, ecco, è in piena crisi progettuale, appare indebolita da incomprensioni, egoismi, scetticismi, disfattismi, dovrebbe toccare, ecco, usiamo il condizionale, nuovamente alla cultura, elaborare un linguaggio comune in cui riconoscersi e con cui ripartire. Effettivamente sui giornali se ne è molto parlato, a proposito del rapporto fra Italia e Germania, ma soprattutto, per esempio, a proposito del rapporto tra Germania e Grecia, no? La testa e la coda della locomotiva europea, però dal punto di vista culturale non è chiaro se le cose stiano così. La partecipazione, questo di nuovo Ernesto Ferrero sulla stampa, della Germania come paese ospite d'onore, offre a noi italiani l'occasione di fare allora un grand tour all'incontrario, da sud a nord, per risalire alle fonti di una cultura che per almeno due secoli ha nutrito sostanzialmente la nostra. In realtà è stata anche ricambiata con la caduta del muro di Berlino e l'implosione dell'Unione Sovietica, quindi arriviamo all'oggi in questa analisi del mondo del libro di Ernesto Ferrero, è sembrato per breve tempo che la storia, ecco, questo accadeva più o meno nell'89, dopo l'89, subito dopo l'89, avesse finalmente affermato le sue magnifiche sorti e progressive. Io non so se vi ricordate, nell'89 si parlava dell'età dell'acquario, è finito finalmente il mondo diviso in due blocchi, inizia un'epoca di pace, prosperità, benessere, fratellanza. Invece poi 2 anni dopo c'erano già i campi di concentramento e la pulizia etnica nella ex Jugoslavia. E infatti, continua Ernesto Ferrero sulla Stampa, invece ci ritroviamo, nonostante quello che si diceva 25 anni fa, a fare i conti con un nuovo inferno contemporaneo, che è persino peggiore di quello che conoscevamo e che ha segnato dolorosamente il Novecento. Forse non tutto il Novecento, però almeno la seconda parte del Novecento sembrava, per certi versi, in alcuni angoli del mondo, specie in Occidente, meno turbolenta di oggi. Guerre, genocidi, orrori terroristici, stragi di migranti, massacri dettati dall'intolleranza religiosa, in una spirale distruttiva e autodistruttiva di cui non si vede bene la fine. Ma c'è anche un fronte interno, che questo forse è ancora più interessante perché ci riguarda più da vicino. C'è anche un fronte interno che non è meno minacciato, scrive Ferrero. L'imbarbarimento può assumere una forma più sottile, ma non meno pericolosa, come certi gas inodori, di cui non ci si accorge al momento, ma sono letali. Insomma, il grande pericolo è l'intolleranza, l'incapacità di ascolto, la povertà degli strumenti di interpretazione della realtà, il prevalere degli istinti, dei peggiori istinti, sulla ragione, ma anche il conformismo di massa, l'omologazione al ribasso e, perché no, l'ipocrisia del politicamente corretto, l'affievolirsi della solidarietà e l'incagliarsi e l'incanaglirsi del linguaggio, l'impoverirsi della nostra capacità di elaborare una sintassi decorosa, anche una sintassi sentimentale, ormai evidente persino in molti testi letterari. E allora, appunto, che cosa possiamo fare noi europei, che ci riconosciamo in qualche modo e a vario titolo nella civiltà del libro? Come diceva Calvino, ed appunto non suoni retorico, dobbiamo ostinarci a dare spazio a quel che inferno non è e cercare di farlo crescere. E allora, appunto, un salone del libro serve anche a questo, conclude Ferrero sulla Stampa, a dare spazio a quello che è conoscenza, confronto, condivisione, ascolto e rispetto. Insomma, per concludere, io vi ricordo, appunto, a proposito del salone, che Fahrenheit e Alza il Volume sono in diretta al Padiglione 3 da domani. Noi stessi domani ci collegheremo con Fahrenheit, ma appunto, per tornare a tutto il discorso generale, se insomma la cultura è in grado di battere un colpo, questa è una delle ultime occasioni. Questo è un brano del pianista e compositore statunitense Horace Silver, il cui piano sapeva passare dall'aggressivamente percussivo al lussuosamente romantico. Qui è più percussivo che romantico, con Art Blakey alla batteria. Icaro ci farà compagnia in tutta questa puntata di Pagina 3. Intanto buongiorno a Pietro del Soldà, che state preparando tutti voi della redazione, tutta la città ne parla, la puntata di oggi.
Buongiorno a te, Nicola, che parte dalla telefonata di Nicola, che ha chiamato stamani.
Che non sono io.
Che non sei tu, un uomo omonimo calabrese, però, pugliese, da Reggio Calabria, che ci consentirà di tornare a Londra 6 giorni dopo il voto, la riconferma, il trionfo dei conservatori di Cameron. Perché? Perché Nicola si chiede, guardando all'euroscetticismo montante in Gran Bretagna, l'idea che non solo si farà il referendum sull'eventuale uscita dall'Europa, ma forse verrà anticipato al 2016, poi anche le scelte di queste ore, chiudere le frontiere ai migranti richiedenti asilo. Se tutto questo si concretizzerà e l'Europa concederà tante cose che la Gran Bretagna chiede, tutto ciò potrà avere delle conseguenze disastrose sulla tenuta dell'Unione? Questo si chiedeva Nicola. Noi proveremo a rispondere alla sua domanda andando a Londra, vedendo anche le altre zone fragili, Grecia in primis.
Infatti, un'Europa senza Inghilterra veramente è un concetto proprio triste, se uno pensa anche a che cosa ci ha portato l'Inghilterra. Triste per noi e triste anche per loro. Grazie Pietro del Soldà.
Grazie.
Potete mandare già da ora i vostri messaggi alla città 335-5634-296, oppure scrivere alla città senza accento sulla @rai.it.
E ci sentiamo alle 10.
Alle 10. Noi torniamo sulle pagine culturali dei giornali, una panoramica, per esempio c'è un'intervista interessante, ecco, chissà se non tutti sanno che, si diceva un tempo, che Federico Faggin, vale a dire un italiano, è stato l'inventore del microchip. C'è un'intervista a Riccardo Luna su Repubblica: ho creato il primo microchip, ma il computer è più forte dell'uomo, appunto dice Faggin, non preoccupatevi, anche per lui, questo lo dicevamo anche ieri sulla differenza tra pensiero logico e pensiero analogico, l'intelligenza artificiale è un ossimoro, non arriverà il computer, se lo dice chi ha inventato il microchip, a eguagliare l'intelligenza dell'uomo. E poi pro o contro l'Expo, continuano a uscire pezzi sull'Expo milanese, sia diciamo così favorevoli che contrari, ve ne leggiamo, ecco, sentiamo sia una campana che l'altra. Per esempio sul giornale c'è un pezzo di Alberto Taliani sulle favorevoli appunto all'Expo, cibo e vita, agricoltura tradizionale e agricoltura del futuro, biodiversità, il viaggio, ecco, così inizia il pezzo sul giornale di Alberto Taliani. A Expo 2015 nasconde dietro scenografie spesso avveniristiche ed emozionanti attrazioni, profumi, sapori, natura e scienza, storie di popoli, racconti di uomini e donne del mondo. Sono i contenuti legati al tema globale, che è appunto il tema di questo Expo, nutrire il pianeta, declinati da diversi paesi con le idee proprie creative che rendono la scoperta del messaggio un'esperienza unica e originale. E poi appunto parla un po' dei vari padiglioni e come appunto ognuno cerca di a modo proprio conciliare l'idea di sviluppo a quella appunto di sostenibilità, mentre decisamente contrario è Valerio Evangelisti su Carmilla Online, quindi sentiamo l'altra campana, che scrive appunto, parte proprio dalla struttura, come si sarebbe detto un tempo. L'Italia è stata fino a tempi recentissimi, scrive Evangelisti, la terza potenza industriale europea dopo Germania e Francia. Sarebbe stato logico dunque che un'esposizione universale esibisse i suoi gioielli in quel campo, ma sono bastati pochi anni di crisi e molti di neoliberismo perché quei gioielli fossero venduti, trasferiti altrove, messi all'asta, per non parlare dei lavoratori che li avevano creati. E allora l'Expo 2015 si profila come un gigantesco ristorante, un Italy di proporzioni colossali, secondo appunto un progetto di Renzi e Ferrinetti, soprattutto, scrive Evangelisti, con cui intendono rimodellare l'economia italiana e segnarne le sorti, e cioè terra di cibi e di musei, paese da turismo e da vacanze, una riviera romagnola estesa all'intera penisola, ma a beneficio di chi? Degli stati che dominano l'Unione Europea, cui rimarrebbe il monopolio assoluto dell'industria pesante e della finanza, a loro le produzioni che contano e soprattutto che rendono, e a noi l'accoglienza delle comitive. Il 7 gennaio si è salvato, è sopravvissuto perché si era fermato a comprare una torta. Stiamo parlando di Lutz, uno dei disegnatori superstiti di Charlie Hebdo, intervistato oggi per Repubblica da Anaïs Ginori. Sono stufo, così inizia appunto il pezzo, l'intervista a Lutz. Non è paura, è soltanto stanchezza, forse noia. Lutz sorride, guarda con occhi malinconici dietro ai grandi occhiali, fuma la sigaretta elettronica e dice: la mia ultima goccia di ispirazione su Maometto si è esaurita con quella copertina verde, quella di Charlie Hebdo del 14 gennaio, cioè il numero dopo la strage. Ho avuto una conversazione mentale con il mio omino, il profeta. Ci siamo rinfacciati le colpe e alla fine ho capito che il problema non sono né io né lui. Lutz aveva 20 anni quando ha cominciato a lavorare a Charlie Hebdo. Il 7 gennaio si è salvato, appunto dicevamo, perché era il suo 43esimo compleanno ed è arrivato in ritardo alla riunione di redazione perché aveva portato ai colleghi una torta che nessuno ha mai mangiato. Sembra appunto uno di quei racconti terribili di Raymond Carver, dove appunto le torte e la morte in qualche modo si incrociano in maniera anche bizzarra ma tragica. In questi 4 mesi Lutz ha abbozzato riflessioni, emozioni, ricordi. Sta per uscire appunto un suo libro. In esergo a questo libro ha messo una citazione da Shining. Si sente infatti come Danny, il protagonista del romanzo di Stephen King, testimone di qualcosa di incomprensibile che lo sovrasta. Smettere di fare vignette su Maometto, chiede Anaïs Ginori su Repubblica, e tradire le vittime di Charlie Hebdo. Ci sono altri disegnatori, dice Lutz, che continueranno. Il dibattito ormai è aperto. Ci sono lettori che hanno deciso, per esempio, però, di cancellare l'abbonamento a Charlie Hebdo perché io ho preso questa decisione. Mi dispiace, ma non sono un guerriero e non sono un soldato. Non è un modo, però, questo di darla vinta ai terroristi? Siamo caduti in una trappola, dice Lutz. Al-Qaeda o l'ISIS fanno comunicazione anche attraverso di noi. Veniamo strumentalizzati dagli integralisti, così come le persone che hanno manifestato contro Charlie in alcuni paesi arabi. Ma sono convinto che la maggioranza dei musulmani, almeno in Europa, se ne frega di Charlie. Nelle ore dopo l'attentato, continua Lutz, intervistato su Repubblica, ho pensato che non avrei mai più fatto una vignetta. Alla fine abbiamo pubblicato quel numero per orgoglio, forse per senso del dovere. Anche io, dopo 48 ore, per esempio, ho ripreso in mano il pennarello. Che cosa c'era nel disegno, chiede Anaïs Ginori, con cui si è sbloccato dopo aver visto i suoi colleghi, ma erano più che colleghi, erano proprio amici di una vita morti. E lui davvero disegnatore satirico, ma capace anche di trovare il lato comico dell'orrore. Quando sono entrato in redazione, ho trovato i miei amici a terra. Non ho mai visto le loro facce. E allora ho disegnato una sfilata di culi per riassumere l'assurdità crudele della situazione. Lutz e Sharp, l'altro disegnatore che però è morto, una vicinanza talmente forte che spesso venivate confusi. E Lutz dice: Sharp era il mio migliore amico, ci assomigliavamo, ho passato 25 anni con lui, ai suoi funerali ho detto che eravamo anche stati amanti, e c'è pure qualcuno che ci è cascato. Le vittime però non appaiono nelle sue strisce, perché? E Lutz risponde: era difficile disegnare in faccia proprio gli amici morti. Forse è anche una forma di elaborazione del lutto. Invece i fratelli Kouachi, quelli li ha disegnati. Sì, li ha disegnati perché c'è stato un momento in cui anche loro, i terroristi, disegnarono. Anche loro sono stati bambini. La loro infanzia, però poi la fine dell'infanzia, nel loro caso, per entrare nell'età adulta, ecco, questo l'hanno fatto nel modo peggiore. E poi lei è sotto scorta adesso. Come si vive sotto scorta? Lutz risponde: cerco un punto di vista comico, altrimenti impazzirei. Per venire a questo appuntamento, per esempio, ho messo mezz'ora anche perché le due macchine blindate che mi scortavano si sono perse dentro Parigi. Ha paura? E qui dice una cosa interessante, dice la cosa anche toccante. La cosa più difficile è accettare che la fonte del mio lavoro, vale a dire l'immaginazione, ora agisce contro di me, facendomi vedere pericoli ovunque. Il mondo intellettuale americano, di questo ne abbiamo parlato molto, qui a pagina 3 si è diviso sul premio del Pen a Charlie Hebdo. Questa cosa la sorprende e lui risponde: non abbiamo mai cercato il consenso, anzi, per noi è normale criticare ed essere criticati, e viva Dio, insomma, la critica, il confronto di idee, il sale anche della democrazia. Questo lo dicevamo anche all'inizio di questa puntata di pagina 3 con il pezzo di Ernesto Ferrero in apertura del Salone del Libro di Torino. Non bisogna, insomma, avere paura delle opinioni contrarie, è proprio così che la civiltà si sviluppa. Non voglio diventare però, dice lo stesso Lutz, uno specialista di Je suis Charlie. Ricordo però soltanto, ecco questo è bene ricordarlo, che in Francia non esiste il reato di blasfemia. Inizia solo il Salone del Libro di Torino, inizia oggi il 68esimo Festival di Cannes, c'è tra i vari pezzi uno di Paolo Mereghetti sul Corriere della Sera che appunto riporta le parole di Thierry Frémaux, il direttore, e dice si basa su tre cose Cannes, anzi su quattro fondamentali pilastri: le star, gli autori, il mercato e la stampa. Se ne manca uno, la manifestazione scricchiola. Questa è anche l'edizione dopo più di 20 anni di tre registi italiani in concorso: Moretti, Sorrentino e Garrone, e c'è anche Roberto Minervini non nel concorso principale, quindi il quarto italiano. E il Hollywood Party è a Cannes, seguirà a Cannes ogni giorno alle 19 fino al venerdì 22 maggio. Noi abbiamo in collegamento Alberto Crespi da Cannes. Buongiorno Alberto.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
E Alberto, insomma, questo se ne continuerà a parlare almeno dal nostro punto di vista, come oltre che appunto la Cannes dei tantissimi registi francesi, forse anche troppi, sono stati anche criticati in Francia l'eccessiva presenza appunto di troppo nazionalismo, però appunto tre registi italiani in concorso. Noi ieri parlavamo del film di Garrone che voi credo che abbiate visto.
Sì, il film di Garrone è stato visto in proiezione stampa venerdì scorso, diversi giornali ne hanno scritto subito, per cui qualunque embargo è finito. Il film peraltro esce nei cinema italiani giovedì,
domani.
Passa qui per il film Il racconto dei racconti, sì. Naturalmente di Matteo Garrone, passa per la stampa qui stasera, sarà curioso riscontrare le reazioni, i pareri della stampa internazionale, perché il film di Matteo Garrone è una scommessa anche da questo punto di vista. È un film girato in inglese, è un fantasy ispirato ai racconti, alle fiabe raccolte da Basile nel suo Conto degli Conti, che è un classico della letteratura italiana barocca del 600. È un film di grande livello tecnologico, oltre che di grande bellezza, secondo me. E sarà curioso vedere come verrà valutato, appunto, visto che questo è un genere in cui il cinema italiano non ha una grande tradizione, o comunque con il quale non si confronta da molti anni a questa parte. Anche il film di Paolo Sorrentino, l'unico che non abbiamo ancora visto, Youth, la giovinezza, è un film girato in inglese, come sapete, con attori inglesi e americani. Quindi una delle tendenze, non solo la presenza appunto di cineasti italiani, ma la presenza di cineasti italiani che si confrontano con la lingua franca del cinema e con il mercato internazionale. Diciamo, perché il film di Roberto Minervini, Louisiana, è girato certo negli Stati Uniti. Diciamo tutti che Moretti è l'unico, no, che ha fatto un film
che è rimasto in Italia
al 100%, ecco. E non è vero nemmeno quello, perché c'è un personaggio di un divo,
Gian Turturro,
che nel film parla in inglese, per cui anche alcune scene del film di Nanni Moretti sono in inglese.
Senti, ma
quindi diciamo che tre film e un quarto sono girati in inglese.
Senti, tu sai già che cosa succederà stasera a Hollywood Party? Che cosa avrete? Di che parlerete?
Stasera parleremo naturalmente del film d'apertura, che è A testa alta, la tête haute di Emmanuel Bercot, chiedo scusa, interpretato da una diva che anche in Italia è molto amata e molto conosciuta, ovvero da Catherine Deneuve, quindi sentiremo sicuramente, raccoglieremo sicuramente le voci della regista, dell'attrice. Escludo che Catherine Deneuve possa parlare in italiano, perché qui in Francia su questo sono molto rigidi, ma come giusto peraltro. È il primo film francese, come giustamente dicevi tu, 5 film francesi in concorso sono veramente tanti. Però bisogna anche un po' stare al gioco. Cannes è anche questo. Io direi che alle quattro cose che diceva Frémaux andrebbe aggiunta una quinta, ed è, scusate la banalità, la Francia, la France, la grandeur. Questo è un festival in cui questo paese mette in mostra il proprio campionario e non dovremmo mai dimenticare che la Francia è l'unico paese al mondo, forse, in cui il cinema è veramente una cosa seria.
Ma infatti,
seria a livello accademico, critico, culturale, e seria a livello economico e produttivo.
Talmente seria che a volte capita appunto a Parigi di beccare delle retrospettive sui registi italiani che noi non riusciamo a vedere in Italia. Grazie Alberto,
è vero,
Crespi.
È vero.
Saremo con voi.
Buona giornata.
Saremo con voi a Cannes stasera alle 19, Hollywood Party. Continuiamo a schioccare le dita con Ico di Ore Silver che ci ha accompagnato in tutta questa puntata di Pagina 3. Si continua a parlare sui giornali, ma è ovvio, pezzi su Dante Alighieri a 750 anni dalla nascita. Io vi ricordo tra l'altro che a partire tra qualche giorno su Radio 3 comincerà Dante 750, ogni sabato alle 18:30 andremo alla ricerca di corrispondenze fra la commedia di allora e quella di oggi. Poi la grande radio domenica prossima alle 18, la terza puntata dedicata a Dante Alighieri, potete riascoltare appunto le altre due sul nostro sito radio3.rai.it. oggi per esempio su Avvenire doppia intervista a Vittorio Sermonti e a Franco Nembrini appunto su Dante, quindi due commentatori e divulgatori del messaggio della Divina Commedia. E poi sulla stampa.it ci sono tutta una serie, ecco, c'è una delle tantissime dimostrazioni di come noi non parliamo di Dante, siamo parlati da Dante, perché appunto ci sono sul piano linguistico e soprattutto del linguaggio figurato una serie di debiti che neanche sappiamo forse di avere. Per esempio, quando diciamo stai fresco, ecco, lì viene dalla Divina Commedia, siamo nelle peggiori profondità infernali, nel cocito, lì i peccatori stanno freschi, 33° canto dell'inferno. Per esempio, poi quando diciamo il gran rifiuto, no? Il Celestino V che rinunciò al pontificato aprendo le porte al papato di Bonifacio VIII, il bel paese dove anche qui inferno, 33° canto, senza infamia e senza lode. Ecco, anche questo debito dantesco, senza infamia e senza lodo, 3° canto dell'inferno. E persino quando diciamo non mi tange, questo lo disse per la prima volta Beatrice appunto, che a un certo punto dice: io sono fatta a Dante, sono fatta da Dio, sua mercè tale che la vostra miseria non mi tange. E persino far tremare le vene ai polsi, questo sempre lo dice Dante, vedi la bestia per cui mi volsi, aiutami da lei, famoso saggio, che ella mi fa tremare le vene ai polsi. Però i polsi in questo caso significa arterie, per non parlare del galeotto, fu il libro e chi lo scrisse. Insomma, in realtà, per ricongiungerci a quello che dicevamo all'inizio, non soltanto l'Italia, ma tutta Europa è parlata da Dante, da Shakespeare, da Cervantes, i tre grandi padri letterari del continente a cui dovremmo essere grati, ed è suonata da grandi musicisti, a cui ci introduce Arturo Staltri. Buongiorno Arturo.
Buongiorno, tra poco primo movimento, sarò telegrafico, ma questa frase spiegherà molto di quello che ascolteremo tra poco. L'importante non è vincere, è partecipare senza stancarsi troppo.
Senza stancarsi troppo, perché no? Grazie Arturo Staltri, con me vi ringraziano per l'ascolto, cari ascoltatori, Piero Brancali in console, Piero Pugliese in regia, Florinda Fiamma in redazione, Gianfranco Rossi, curatore del programma. L'appuntamento con Pagina 3 è per domani, giovedì alle 9. Un saluto da Nicola Lagioia.